Mi chiamo Arturo Vanterla, sono stato arrestato dalle brigate nere perché le politiche, dicevano loro, mi hanno portato a caserma del Teatro Romano, dove torturavano la gente per farli parlare, per farle dire anche quello che non sapevano, all'altra parte. Lì è passato un periodo di pochi giorni, e poi mi hanno trasferito all'SS di Corso Porta Nuova. Corso Porta Nuova, mi hanno interrogato anche lì dall'SS e poi mi hanno portato su al Forte San Leonardo. San Leonardo. Dunque San Leonardo, dopo, da lì da San Leonardo, pochi giorni da lì, ancora siamo andati, mi hanno caricato su un camion, in mezzo con tanti altri, ci hanno portato a Bolzano, fatto tutto in sintesi perché ero a Bolzano. E lì a Bolzano siamo stati nel blocco E, perché Bolzano non era mica tutto politico lì, a quanto ho capito io lì c'era dentro di tutto a Bolzano. Però il nostro blocco era chiuso, era un campo dentro nel campo, era un campo, un blocco dove si dormivano noi, dove c'erano, era circondato, chiuso, era chiuso da radicolati. Di dietro il nostro blocco c'erano anche le donne, che proprio erano divisi da una parete, eravamo divisi da una parete delle donne con loro, che poi è successo, quello che mi ricordo lì, stavano scavando una buca nel terreno per uscire, per scappare là fuori, no? È finito fuori che il giorno di Natale, mi ricordo, il 25 dicembre, che è stata una spia, che noi si diceva che era il capo campo, un colonnello dell'esercito che era lì, anche lui prigioniero, diciamo così, ma ci ha fatto la spia, insomma, praticamente. Allora ci hanno tenuto fuori tutto il giorno in piazza, al freddo, senza mangiare, dovevano uscire i colpevoli, dovevano uscire, poi sono usciti due o tre volontari, che mi sembra che abbiano fatto anche una brutta fine, qualcuno l'ha attaccato un palo, anche non so, tutto non ho mica visto, anche non mi ricordo neanche la fine che ha fatto, perché credo che l'ha fatta brutta la fine comunque. Da lì, dal 25 dicembre, siamo andati a gennaio c'è stato il carico, per Mauthausen, se lo parla.
Ecco, scusa un attimo, Arturo, quando sei stato arrestato, te lo ricordi più o meno? Il mese?
Dunque, dicembre, ero là, sarà stato settembre, non so.
Del 44?
Sì.
E tu avevi quanti anni?
Faccio conto, sono del 1923. Dunque, quanti anni, dunque, perché faccio il conto a memoria adesso, 23, 43, 20, io avevo 23 anni di 4, 23 anni, 23 anni e mezzo.
Tu facevi parte di qualche movimento resistenziale?
Sì, la missione militare, la RIE.
E ci puoi spiegare che missione era questa?
Era una missione di... come dire, sabotaggio, spionaggio, una roba di cose, comunicazioni, se sapevamo qualche cosa, eravamo introdotti nei forti, noi eravamo con documentazioni, fornire armi possibilmente ai partigiani, cioè a favorirli se venivano dentro i forti, poi ci siamo introdotti anche dentro i forti con documenti, abbiamo fatto la guardia ai forti, ci siamo sparati con i fascisti qualche volta, ma comunque... Dio che è andata bene, poi c'è stata un'altra spia addirittura che mi ha fatto fregare a me, insomma. A un certo punto sono finito, perché ci siamo trovati lì, che siccome da Forte della Croce Bianca, qua di Verona, sempre di Verona parliamo, è Forte Broccolo, c'erano delle munizioni, armi, che servivano i partigiani, però portarli fuori non era mica facile, perché la guardia sulle porte era fascista, erano fascisti, quindi c'è poco da fare. Allora Diariamente io e la signora lì cercavamo che il momento che eravamo di guardia, perché noi eravamo noi uno solo dentro, eravamo in 3-4 di noi, e armati come loro, può figurare se potevamo. Allora ci riuscimmo a far entrare anche di carrettini del Pesopo, e li abbiamo portati fuori. Una notte, siamo usciti e avevo assieme un certo Giovannino, si chiamava Giovannino, era tornato dalla Russia, era un scalmanato, non aveva paura di nessuno, e aveva una pistola come la mia, avevamo una 9, a carico 9, e ci hanno sorpresi a portare il carrettino, che dopo dovevano prenderlo gli altri, no, e portarlo fuori. Ci eravamo sentiti alle spalle due ufficiali tedeschi. Allora ero davanti, lui era un po' dietro, e mi fa: tu cammina, vai a piano, fai finta di niente. E io resto dietro, sempre facendo finta di niente, finché l'ufficiale tedesco che era il vicino si è avvicinato molto, un po' troppo vicino al mio amico. Quando si era lì a mezzo metro, si è girato improvvisamente, l'ha preso, l'ha rovesciato per terra, poi ci ha sparato. L'altro ufficiale è scappato e noi abbiamo consegnato il carrettino e siamo rientrati. Noi sappiamo niente, neanche più dove sia finito l'ufficiale, come ha fatto portare i morti, non lo so, sappiamo niente, se anche se era morto, non lo sapevo. E quello non perdonava nessuno. Poi in un altro caso, invece, in un altro caso, ci siamo imbattuti nella pattuglia fascista, e allora lì abbiamo fatto un po' un conflitto a fuoco, diremmo così. E lui, il mio amico, proprio questo, è rimasto ferito a un polpaccio, è stato colpito col polpaccio della gamba, e sono riuscito a portarlo a spalle, a portarlo fuori dal combattimento. Siamo riusciti a salvarsi, insomma, in qualche modo.
Ecco, scusa sempre Arturo, ma RIE cosa vuol dire, cosa significa?
Sono domande che sono difficili da rispondere, prima di tutto perché anche fra noi non ci conoscevamo, perché le botte che ho preso io dai fascisti, meno dalle SS che dai fascisti, erano più terribili i fascisti, erano peggio, fra fratelli eravamo peggio. Dunque, lo volevo sapere, credo che lo sapevo. Chi la comandava? E sa chi era il comandante, uno che dirigeva le operazioni? Era proprio il maresciallo che comandava il forte. Ha capito? Ma noi non sapevamo che era lui che dava gli ordini. Questo l'hai fatto, nessuno lo sapeva, noi non sapevamo niente. Insomma, perché quando uno ci chiede, ma chi era che comandava le cose? E che ne so io? Non ho mai saputo nessun nome. Non sapevo mai con chi collaboravo. Non sapevamo niente noi. Dovevi fare quelli, noi dobbiamo portare questo là, questa informazione che deve andare là, deve portare, non deve portare, basta, ti facevano tanto di lascia passare, ti pensavi, erano tutte le regole, eravamo finché passava. Poi un giorno quando mi hanno arrestato, ti ho lasciato vedere i miei documenti, guardate, dice, beh, li teniamo noi, tu devi venire a fare un controllo. Ma sono stato obbligato a tenere i farabutti lì, che i pacchi, sono stato fortunato, perché la prima volta che mi fido andare dentro in un ambiente, in un bar, a bere un bicchiere di vino, porca la miseria, non l'avessi mai fatto. Perché c'era la spia, però, c'è stata la spia per il fatto che finché ero girato, ho sentito le armi puntate sulle spalle, era ben difficile se mi girassi. Pensi che se mi trovavano la pistola ce l'avevo qua. Erano tanto cretini, perché la gente lì per me era una massa di ignoranti, che sembravano gente che non so, che erano fascisti, fascisti considerare tutta gente ignorante, ma erano anche ignoranti, perché non c'era niente di furbi. C'era Mussolini, che era giornalista, sapeva qualcosa, ma voleva restaurare la Repubblica anche dopo, non fa niente. Comunque di essere stato lì e mi ha portato dentro proprio lì al Teatro Romano. Ma guarda un po', che sono passato attraverso, ecco, attraverso Umana, che dopo il processo, che è andato a processo, ha accusato Umana che era inumano, sono passato con la pistola, ero dentro, in carcere con la pistola ancora qua dentro. Non so, perché i credenti hanno fatto da stupidi loro, perché non so, e poi il problema era liberarsi per me della pistola, era un problemissimo. Se non che, dopo mia mamma, ha telefonato, ha saputo che ero lì e mi ha portato da mangiare qualcosa, mi ha portato dello zucchero, della roba così. E io l'ho rifiutato, mi hanno dato dentro, poi chiamato la guardia, ci ho infilato la pistola dentro della roba che mi ha portato. E l'ho ridato a Umana, dire che non avevo bisogno di portarla di ritorno, e mi sono liberato dalla pistola.
Ecco, scusa Arturo, come venivate reclutati voi per appartenere alla RIE?
Che a dire la verità non lo so neanche, ci siamo trovati lì, voi che andiamo lì, senti, facciamo questo, perché ci siamo, noi perché siamo quasi stati costretti, perché venuto a casa, io ero via Marina, ero Ancona, l'8 settembre, e il comandante ci ha lasciati liberi, ci ha detto, sentite, dice, abbiamo fatto prima la resistenza contro i tedeschi, poi, visto che in terra, quelli di terra hanno abbandonato tutti, noi eravamo noi soli, ero sul Savoia, sulla nave reale, poi che non era armata pochissimo. Allora dice, chi vuole andare a casa, dividiamo quello che c'è sulla nave, i pochi soldi che c'erano, chi va via e chi resta su. Io vado, dice, in Bassa Italia, vado dalle truppe alleate, parto con la nave che poi è stata affondata appena fuori dal porto dai tedeschi. Fatto bene tornare a casa, capito? Venuto a casa, poi c'è stata la mobilitazione, ha fatto il governo fantoccio, là, quello di Salola, ha fatto quel famoso governo che ha reclutato, mandavano i precetti, no? A quelli che non c'erano, quelli che cercavano. E vinti venivano a cercare a casa. Ma che la miseria! A casa! Fatti trovare, una volta mi ha peccato proprio casa, perché andavo a casa, perché a casa andavo a sentire Radio Londra, no? Perché pom 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 pom, e là, un giorno sono lì in casa, perché ecco c'era anche un'altra cosa, ho trovato un tedesco della Grande Guerra Mondiale, che era un anziano, che io sono stato con Cadorna, il maresciallo Cadorna, e raccontava. Allora poi siamo andati in confidenza, e lui dice, tu ascolti Radio Londra, perché parlavo abbastanza bene il tedesco allora, adesso non ho dimenticato. Allora, dice, sappimi dire qualche cosa, come va questa guerra? Avevo paura, dico, ci siete sempre voi lì fuori? Sto io fuori, vedo. Non preoccuparti, finché ci sono là fuori, io ero un maresciallo della Wehrmacht, non dell'SS. Dunque, di conseguenza, quando che finivo di sentire la radio, lui voleva sapere le notizie, le ultime notizie. Dico, guarda che va male per voi altri, guarda che è finita, cosa ci posso fare? Aveva una paura, lui che aveva più paura di me. L'era spaventato perché ha famiglia, figli, casa, figli militari, anche dell'anziano, era uno ha fatto la guerra del 15-18, perché ha mobilitato tutti i tedeschi, giovani e vecchi c'erano tutti. Vabbè. E da lì tutto filava bene, si andava avanti così, eravamo documentati, io giravo per la città dappertutto, tutto i documenti regolari. Con i timbri tedeschi, non so come andavano a farli, ma però lo trovavano.
Ecco, comunque Arturo, tu non ti ricordi come siete stati reclutati per appartenere alla RIE?
No, non lo so, non lo saprei neanche io.
Ecco, e la vostra zona operativa dov'era? Qui a Verona solo?
Sì, 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 guarda, sì. Noi in città. Qui.
A Verona?
Verona.
Una cosa, oltre a questa RIE, c'erano altri gruppi con i quali voi eravate in contatto?
Può darsi. È possibile, noi non sapevamo ben niente, sa. non sapevamo con chi eravamo, niente, anche se incontravamo qualcuno, incontravamo, detto, domani sera incontro una persona, noi vediamo, dovremmo consegnare la cosa a quella persona si consegnava, è finito, non sapevamo niente, neanche cosa c'era dentro, fra l'altro, poi non ci dicevano niente, nessuno ci diceva niente, non sapevamo niente di queste cose qua.
Arturo, tu hai parlato di una persona umana.
Umana si chiamava Umana.
Ma chi era questa?
Era uno della Bassa Italia, era il cacciariere del Teatro Romano. Il cacciariere. Quello è stato condannato a morte alla Corte d'Assisi di Verona. Ho avuto un sacco di raccomandazioni a casa mia. C'era una filastrocca di gente, preti, tutti, sono venuti lì per salvare la vita a quest'uomo. Ma cosa gli posso fare io? Il problema mio era questo. Io abitavo in un quartiere dove tre miei amici che sono venuti con me sono morti tutti e tre a Matause. I genitori di questi qui dicono: non stai mica a perdonare, sai perché, lo sai che noi ci abbiamo rimesso il figlio. E io avevo il cuore che piangeva perché vedevo un uomo finito, vedevo un uomo che ormai moriva da solo, insomma, non lo vedevo, non riuscivo a condannarlo, non riuscivo mai. Comunque ho detto la verità nel modo più assoluto. Cosa ti ha fatto? Il giudice mi dice: cosa ti ha fatto Umana? Io dico la verità, non ha fatto niente, a me non mi ha fatto proprio niente, non mi ha neanche toccato. Mi ha accompagnato in prigione, mi ha chiuso in prigione. Anzi, se dicevo che mi ha salvato perché mi ha portato fuori la pistola, neanche se ne è accorto. Dunque, mi ha salvato quasi. Ma comunque dalla pena di morte, con questa storia qua, è passato all'ergastolo. Perché già qualche cosa, insomma, che cosa avevo fatto. Ma poi sono venuti i suoi parenti a continuare a ringraziare, dico, non ho fatto niente, perché io non ho detto altro che la verità, e basta, non ho detto altro. Comunque, tornando al discorso di prima, di quando siamo usciti da Bolzano, siamo usciti.
Ecco, scusa un attimo Arturo, adesso iniziamo il discorso della tua deportazione.
Ecco, adesso che...
Qui a Verona tu non hai, oltre a interrogatori, però torture non ne hai subite.
Sì, abbastanza,
Dove e da chi?
Dai fascisti, soprattutto. Botte. Ma ti lasciavo... Il fatto che ti facevano una domanda e non ti facevano dare la risposta, Perché ti mettevano un minimo un pugno in bocca, ma ti battevano per te, non ti riuscivi a parlare. Non ti lasciavano rispondere. Al contrario, l'SS, che erano lì tremende, io mi ricordo che sono stato interrogato dal maggiore, era di una gentilezza squisita. Mi dice: ma se non lo sai, non me lo dici, ma non lo sai. Poi io ti credo, dice, e mi diceva sempre così, ma ti veniva sotto in modo talmente che voleva farti parlare senza quel modo gentile, educato, ti offriva la sigaretta, tranquillo. Poi vedrà che va tutto bene, ma tanto tu non c'entri per niente a quanto ho capito io. Ecco, pertanto cosa vuoi, insomma. Che il sistema dei fascisti non l'hanno migliorato. Con me non è stato adoperato, all'SS. Ma chiuso in una cella da un metro, per mezzo metro, non si poteva neanche stare distesi comunque. Ma lì ci siamo stati una ventina di giorni.
Questo sempre al Teatro Romano?
No, questo all'SS. Perché il Teatro Romano c'è stato poco, c'è stato pochi giorni.
E quando tu dici SS, dov'era il comando della SS?
SS era il Palazzo di Assicurazione in Corso Porta Nuova, cioè sotto, nei sotterranei.
Da lì ti hanno preso una bella mattina e lì tu da solo o c'erano altre persone?
No, quando mi hanno preso ero solo, ma le altre persone le ho trovate dentro. E dopo gli altri miei amici sono stati presi nei giorni successivi, perché ho preso uno o due alla volta, perché la gente lì, i fascisti lì, avevano coraggio quando erano in tanti e non in pochi. Perché era gente che non so che. Ma io non li vedevo fare quel lavoro lì, quelli lì erano forti, solo se erano in tanti. Perché quando uno da solo scappava, i fascisti avevano paura in pochi. Loro quando erano in gruppo, io solo e loro in tanti, allora erano i padroni. E via. E non è fatto.
Arturo, tu sei partito per Bolzano dal Palazzo dell'Ina.
Sì. No, un momento. Da lì, dal Palazzo dell'Ina, sono stato trasferito a Corro, al Forte San Leonardo.
Quindi è da Forte San Leonardo che ti hanno portato?
Sì.
Con cosa ti hanno portato?
Col camion. Ma qua siamo venuti giù a Verona con quelli che eravamo là, ma qua a Verona abbiamo trovato altri due camion pieni di gente, no? E siamo partiti insieme, tanto è vero che prima di Bolzano un camion si è rotto, adesso non so se l'episodio lo conoscete, quello lì, si era fermato, tutti e tre i camion erano fermi sulla strada, era quasi notte la sera, e ci trasferivano da un camion all'altro. Dunque lì i primi, i 4-5, continuavo lock five, quando che scendevano in due, uno alla volta, ogni tanto invece che andare di là passava sotto il camion, e continuavo a chiamare, e che altri li mandava, ma li arrivava via tutti là, quello è fatto. Allora ci andiamo lì sotto, e quando sono arrivato io non potevo più andare sotto lì, perché ormai erano pieni, non c'era più posto lì sotto. Comunque siamo partiti e loro sono rimasti in terra, sono rimasti sotto il camion rotto e sono scappati, ma parte di questi l'hanno presi sulle montagne lì del Trentino, lì da quelle parti lì, perché erano da soli, non erano stati aiutati da nessuno, no? Purtroppo lì era una brutta zona per farsi aiutare, era qui a Verona ancora, sì. Comunque siamo arrivati a Bolzano, insomma, e lì ci mettono dentro questo blocco, che allora non conoscevo mica, era la prima prigionia che facevo lì dentro.
Vi hanno spogliato?
No, a Bolzano no.
Vi hanno dato qualche numero e qualche triangolo?
No, a Bolzano no. A Bolzano no, era perché sono considerato un campo di smistamento, io ero lì. Era un campo di passaggio dove poi come si liberavano i posti nei campi di sterminio, ti passavano là, perché là facevano i posti giornalmente, no? Ammazzavano 100 persone e 100 deportati da portare dentro, perché i campi di sterminio potevano via stati di tante persone, e quello l'hai fatto.
Tu eri l'unico del tuo gruppo della RIE lì a Bolzano?
No, e quello è fatto, tutti i miei amici eravamo insieme, tutti mi sono detto, ma solo il fatto brutto, il fatto è che sono morti tutti, è fatto.
Ti ricordi quanto tempo tu sei rimasto a Bolzano, nel lager di Bolzano?
Dunque, sono partito in gennaio, dunque c'era Natale, c'era un po' prima di Natale, era stato novembre, dicembre, era stato un mese circa.
Ricordi qualche nome dei tuoi compagni della RIE lì a Bolzano con te?
Beh, ricordo i nomi dei primi morti. Beh, questo sì, un certo Bragantini Giovanni, c'era Pedoni Attilio, Marani Enrico, tutti morti. Poi c'era un altro che non mi sfugge adesso il nome, che lo abita proprio qua vicino a me, anche fra l'altro la vedova. Ma adesso non me lo mi sfugge, che è morto a Flossenburg, quello.
Arturo, in questo mese circa che tu sei rimasto nel lager di Bolzano, Ti ricordi se c'erano anche dei religiosi dentro nel campo?
Certo, un prete. Un prete c'era.
Ti ricordi il nome?
No. Il prete no, l'ho sentito il nome tante volte, ma ho poca memoria. Adesso in questi anni poi ho perso quasi tutta la memoria. Non riesco più a ricordare, ho tanti vuoti adesso. Comunque questo prete lo ricordo per il fatto che lui usciva dal campo, andava a fare la messa, non so dove, lui entrava e usciva, e continuava a venire a dire, preghiamo, che lo vuoi pregare? Cioè, dovevamo lottare con i cimici, là dentro noi, c'era una guerra con i cimici.
Ma era un prete veronese o di altre zone?
Io non lo so.
Se ti dico dei nomi, padre Piola, non ti dice nulla?
Ma io non ho mai neanche saputo quello si chiamava che perdeva.
Ma era un deportato anche lui?
Era deportato, è finito Matallo. È finito con me, è morto, l'ho visto morire da io.
Ascolta, allora, adesso il viaggio, cioè di Bolzano tu non ti ricordi molto di più? Cosa facevate voi tutto il giorno dentro?
Stavamo sempre chiusi dentro, a parte il fatto che il giorno di Natale della Corte, ci siamo fatto stare in piedi invece che mangiare il pranzo di Natale fuori al freddo, hai voglia.
Arturo, ti ricordi se tu potevi scrivere o ricevere lettere o pacchi a Bolzano?
Ma io ho fatto una lettera. Dicevano che i pacchi ce li davano, ma io non ho mai ricevuto pacchi. Perché li mangiavano loro, quello è fatto. Ho scritto, ho chiesto, c'è ancora una lettera, credo, qua, che ha portato qua, ce l'abbiamo qua. Vabbè, una lettera, come si doveva scrivere quello che volevano loro, eh? Mica tanto ci poi capire quello che li volevamo noi, comunque quando siamo partiti, prima di partire siamo riusciti a contattare le donne che erano dall'altra parte, perché c'era solo un'asce che divideva i due blocchi, no? Si poteva parlare, si sentiva delle fessure parlare delle donne e via via. Siccome le donne avevano probabilmente più libertà di noi, non so perché, e se erano come noi o no, allora ci hanno procurato degli attrezzi per la fuga, ci hanno dato delle seghette, ci hanno dato delle pinze, avevamo della roba, cioè, che piano piano ce l'hanno passata. Se riuscite a salire sul treno con questa roba, poi tentate di aprire lo sportello. Fatalità, sul vagone, che ero anch'io, c'era anche il prete, e quello non voleva che si facesse la fuga, invece noi speravamo di riuscire a aprire, tagliando un po' il legno, e poi c'era la guardia di dietro, davanti sul vagone, e quando che il treno arrivava in qualche curva dove rallentava, saltare, se va, non c'era altro da fare. Solo che a un certo punto il treno si ferma. Quando eravamo quasi aperto, mamma mia ragazzi, avevano i cani, sono tutti giù dai là, e quindi hanno passato i vagoni, hanno aperto perché c'era già tagliato tutto. Là. E sono venuti dentro con i fucili, botte dappertutto. Io ho avuto una fortuna sfacciata che ero di dietro, i primi davanti. Beh, lì vi posso dire che il prete si è introdotto, parlava benissimo il tedesco, quello là, e è andato davanti la guardia, si è preso la responsabilità che non succederà più, a dire ci consegniamo gli attrezzi, e ha portato via tutti gli attrezzi comunque per la fuga, ha capito? E basta, siamo arrivati fino a Linz, poi siamo andati giù a Mauthausen, abbiamo fatto qualche bel chilometro a piedi in mezzo alla neve fino a là, arrivati dentro nel campo, e questo qua è bello adesso, E l'ho fatto tre di campi, non lo so perché non sapevo neanche dove andavo a finire, non si sapeva mai niente, non si sapeva neanche il nome della gente che era assieme. Io mi domando che certa gente, metto che hanno fatto 10-12 mesi io dentro, mi domando come l'avranno fatto, non lo so, o che facevano i capo, che erano impiegati in ufficio, non lo so, io non... Perché là dentro anche i campi lì, non so, mica stavano, 3 mesi era già un successo. Tre mesi in un campo del genere uno deve essere molto forte, perché uno che resisteva, perché nella mia vita ho sempre sofferto, cioè era un po' abituato anche a soffrire, perché ho sempre, la mia vita è nata così, sono rimasto orfano troppo giovane, allora di conseguenza ho dovuto arrangiarmi, vivere, prendermi pane fin da piccolo, non avevo mica tempo neanche di andare a scuola io, pertanto no. Ero un po' abituato alle sofferenze, pertanto le sopportavo un po' meglio degli altri. Comunque dentro nel campo, ecco, questo arriviamo allo spoglio, perché lì siamo arrivati in mezzo alla piazza, tutti nel piazzale, tutti in fila, tutti là nel piazzale, spogliarsi. Hai voglia, io credo che sia stato 20 sotto zero là, che giorno là. Spogliarsi tutti quanti là in mezzo alla piazza. E là ci sono stati i primi morti, mi ricordo che due mi hanno detto che facevano uno l'orologiaio qua a Verona, uno qua, ma io non li conoscevo, sono morti dal freddo, gente delicata, gente che... perché doveva aspettare da dentro a turno, poi facevi la resatura e la doccia fredda, perché dico, se no te muori, non te muori più, la donna, la resatura totale. Totale, compreso la riga da qua a qua, da dietro, no? Poi ci hanno dato degli stracci, perché non c'erano più divise quando si è arrivati noi, che è là con le righe, ci hanno dato degli stracci dei morti, quando si spogliavano, stavano lì, ci tagliavano un po' sulla giacca di dietro un quadretto, ci mettevano 4 righe su quel quadretto lì e il numero di matricola qua. Lì e uno sul polso di Lamierino. A me me l'ha dato di Lamierino legato con filo di ferro. Perché noi ci chiamavano solo con quel numero. Ecco il problema dove uno moriva spesso. Perché chi non capiva bene il tedesco erano guai. Perché chiamavano il numero, ma lo chiamavano in tedesco. Hai voglia te, quelli che avevo vicino io te lo ripetevo, ma quelli più distanti non rispondevano, ecco il guaio dove era e se non rispondevi e te venna lì e guai e se cadevi eri morto, che ti ammazzavano, se non si può, era proibito cadere per terra e se non cadevi ti gettavano per terra. Comunque lì passato quelle cose lì,
il tuo numero di Mauthausen te lo ricordi?
115.356, devo averlo in tasca comunque.
E in tedesco come fa?
115.000 dunque, aspetta che mi ricordo adesso, se non mi ricordo, è giusto?
L'hanno mandato nel Vacheron?
No, ma infatti hanno fatto la doccia noi lì, no? La doccia sotto. E dopo ci hanno mandato in una baracca, però non c'erano brande, non c'erano niente, no? Cioè, tutti per terra. Ci stavamo tutti 6 mesi di fianco, per terra. Dunque, hai voglia te. I primi giorni lì si erano messi in quelle condizioni, può figurarsi come... Quando che passavano di notte, il problema era quello lì. Ogni tanto si compravano per allargare, passavano col frustino, e chi era colpito doveva uscire. E quelli non li vedevi più. Quelli li trovavi là, in moto là vicino, in attesa del forno crematorio, vabbè. l'ho preso tante parti, di col frustino non so mai mosso, neanche sentito, fatto finta. Lì bisogna imparare a salvarsi da dentro. Il cervello era mobilitato solo per salvare la vita e basta. Dunque lì, dopo venire fatta, ma dopo un po' di giorni lì hanno allargato e ci hanno messo una baracca che era un po' più larga e c'erano delle brande, eravamo in sei per materasso, un materasso da una persona in sei, uno sopra l'altro, che dopo da sopra, non parliamo, veniva giù l'orina da attraverso i materassi. Perché il pericolo era quello lì? No, quello lì non era Matause. Matause da lì mi ha mandato via dopo una settimana. Sono andato in un campo più piccolo che non sapevo dove era. Io non lo so dove era perché non sapevo niente di niente, non ci dicevano niente. Allora, e mi hanno fatto lavorare in un sotto una montagna c'era che facevano pezzi d'aeroplano. E io, siccome facevo il saldatore, mi ha fatto saldare gli alettoni di apparecchi, ma perché ho fatto tante saldature scontate, non tante potevo farle perché era un pericolo, perché si è accorse, si fucilano, perché quei alettoni lì si cedeva sotto l'aereo e picchiava.
Arturo, il nome di questo sottocampo, te lo ricordi?
Non quello lì, quello no, perché non so neanche dove era, ma il secondo, l'altro sì, era Gure del Secondo. Quando sono venuto via da là, non sono più tornato a Mauthausen, sono andato nel sottocampo di Mauthausen, sono andato a Gure del Secondo.
Ecco, ma prima di andare a Gusen 2, ti hanno mandato in un altro sottocampo?
Sì, ho detto lì che saldavo gli alettoni degli aerei.
E come si chiama questo sottocampo?
Questo non lo so, questo proprio non ho mai avuto l'idea, non sapevo neanche dove era, perché no, ho fatto stare tutte di notte, non avevo mai visto niente, vedevo solo la galleria sotto la montagna e non sapevo neanche dove ero io. Là.
Eri con altri italiani?
No, quel campo lì no, ero solo. Ero insieme con i russi. La gente russa era. Tutti russi, come si capivano bene. Si capiva che era una meraviglia, e qui i russi, neanche una parola. Ma insomma, pazienza. Da lì dopo aveva fatto una ventina di giorni, non molto, Una ventina di giorni, stava proprio neanche proprio male, eravamo in pochi. E poi siamo rientrati a Gusen II. Ecco lì cominciava la tragedia. Lì purtroppo lì siamo finiti. Abbiamo cominciato entrando, abbiamo visto la prima baracca dove c'erano gli ebrei, c'erano quasi tutti gli ebrei lì. Le donne, ma abbiamo visto disquartate, ho visto anche le cose che roba impressionante, a vedere. Le donne incinte che le tagliavano per vedere cosa fa, insomma, si è visto delle cose che fanno ribrezzo, neanche da pensarci. Il medico, mi ricordo, che mi ha detto quando siamo usciti, Arturo, non raccontarlo a nessuno, che non ti crederanno, non possono credere alla gente, perché le belve sono più umane, almeno verso i loro figli o i fratelli, ma scherziamo. Quelli erano peggio delle belve, perché per quello che riguarda me li avrei ammassati tutti i tedeschi, tutti dal primo all'ultimo, fino dal bambino al grande, perché quando si passava per la strada, si passava un pezzo di strada dove c'era il pubblico, ti sputava addosso, ti buttavano la mezza sigaretta lì davanti, ti facevi per prendere, te la pestavano e ti sputavano addosso. E se era un civile, e se era la guardia, Goliath ti bastonava. Basta, ti dava quel fucile. Comunque, a Gusen II, lì, quando sono rimasto, lì c'è andato la baracca con le brande, avevano brande, erano tre file, mi sembra, non mi ricordo esattamente, diciamo, una, due, tre. Insomma. E eravamo in sei, c'era il materassino e una persona, tre di qua e tre di là. Dunque, noi altri la fortuna che qualcuno morisse, perché se qualcuno moriva durante la notte, lo buttavi giù dal letto e stavi più largo, no? Morte tua, vita mia, e dicevano, no? A che punto lì non c'era niente da fare. C'è un episodio che mi ricordo, che all'ora di mangiare, allora mi ricordo eravamo dentro nella galleria, portavano che marmite della, non so cosa c'era dentro, lì c'era una specie di brodaglia scura, nera, c'era della roba dentro, e c'era un certo Morra, cosiddetto Morra di Milano, che diceva, se vai a casa saluta i miei, ma lui stava morendo, e insomma, è stirato lì, qua finché davano, e io avevo in mano la sua gabella da mangiare, visto che è morto lui, l'ho mangiata io, se la potevo fare, mica la buttavo via, madonna, perché poi avevo anche un ragazzo lì, un ragazzo russo, che aveva avuto 13 anni, piangeva sempre, aveva sempre fame, ma io cosa posso fare, io non posso darti niente. E allora qualcosa, quello la cimulavo io, perché avevo trovato che un tedesco, non so, questo non ho mica raccontato, sempre della grande guerra, era un invalido di guerra, della grande guerra, e l'ho fatto convinto un giorno di portarmi delle bucce di patata, non voglio niente, poi quella che butta via tua moglie, dice, invece degli mondi, invece fatele qua, mi ammazzano, io non lo posso fare, aveva paura anche lui, no? Una paura tremenda, e che un giorno mi fa un segno, c'era un banco col calto, lì c'erano le attrezze, no? Mi fa cenno di guardare nel calto, e lui se ne va, fa giro, e io vado là e trovo un bel bucce di patata, insomma, erano cantarate un po' crocette, però sono crude, allora bisogna provvedere, perché mangiarle crude così è un problema, Allora ho preso una ciotola dove c'è l'olio per ungere le macchine, l'olio, no? Ho versato l'olio, ho messo dell'acqua dentro, però per scaldare, non c'ho niente per scaldare, però era la corrente elettrica lì, c'era la macchina, avevo l'angolo da attaccare la corrente, allora cosa ho fatto? Siccome qualcosa, mi sono sempre arrangiato anche per l'elettricità, anche qualcosa, io segno a provocarsi un cortocircuito in acqua, scaldo l'acqua, e l'ho fatto, ho preso due lame, le ho messe unite, c'era che ne avevamo finché volevamo, ma le ho messe vicine, isolate in testa, e i due capi, quei due poli, messo in acqua, fatto una volta messo a tale valvole, una volta no, quando ha tenuto lì, bolliva che era un piacere l'acqua, e va fuori, allora ho detto al ragazzo lì, con lo straccio, dai, continua, butta via, se la guardia vede vapore e voli a te, siamo rovinati, insomma, dopo una mezz'oretta che continuavo, adesso basta, le tiriamo fuori, poi ha portato che famoso arancio lì, madonna, abbiamo riempito la gamella con quelle lì, abbiamo aggiunto, no? Mese lui, abbiamo fatto la pancia piena, poi ci siamo riempiti di acqua per finirla, perché lì c'era, sulla galleria c'era una specie di rubinetto che continuava a mandare acqua, ma c'era scritto acqua non potabile, proibito bere, quando avevamo sete, fame e sete, per riempire la pancia, quando passavo davanti mettevo la bocca sotto e mi riempivo la pancia, e Dio, se devo morire moro, almeno anche da bevo, almeno bevo la sete, come su, e non mi ha mai fatto male, però l'acqua, stavo bene quando era pieno la pancia, avevo sempre fame, ma lo stesso, insomma, un po' d'erba poi che magari trovavi da mangiare qua e là, calcolato facevi, ma finito lì. Ma quando rientravamo la sera, il problema era che poi adesso non lo so gli altri, io non riuscivo più a tenere niente perché il corpo non teneva più né l'urina né niente, avevi bisogno di andare alla latrina. La latrina non era mica lì nella baracca, era fuori in corte e si doveva attraversare la corte, e attraversare la corte era un problema. C'erano le guardie che si divertivano a sparare come ai birilli, capito? In mezzo alla neve. Dunque, dovevi stare attento che non ci fosse la guardia a passare il momento giusto, se non che quando tu avevi bisogno della latrina, prima di arrivare là avevi già fatto tutto, se ne parla più, e ti restava tutto addosso. Addirittura avevamo una branda sopra, che lì sopra facevano tutto sul materasso, pioveva sotto, e quella era la vita che si faceva lì.
Tu parli di Gusen 2 e di una galleria.
Sì.
Ma il Gusen 2 è il campo quello vicino a Gusen 1, dove c'erano le tue baracche?
Sì. Gusen 1 o Gusen 2 era lì.
E la galleria dove lavoravate era lì vicino alla baracca o dove?
No, c'era un bel po' di strada da fare. C'era molta strada da fare.
Prendevate un trenino?
Un trenino, sì.
Andavate a San Georgen?
Beh, adesso non lo so dove no. Noi si finiva là sotto alla montagna e poi si andava a piedi. Non so dove no.
E lì cosa costruivate voi?
Ma io lavoravo facevo un pezzo, ero una saldatrice, no? E continuavo a saldare le stesse cose, io non sapevo neanche cosa servivano. Continuavo a fare sempre le stesse cose. Anzi, io cercavo qualche cosa per fuggire. Volevo costruirmi una pinza per tagliare i reticolati, cioè, erano per l'alta tensione, ma siccome che avevo promesso ai miei amici che eravamo con me, che sono morti lì, resistete, perché loro volevano, non ce la facciamo più, ho tutte le gambe piaghe, anch'io ho tutte piaghe, dico, ma gli stracci, facevano fare il pus, e ci puliva con gli stracci unti. Tracci di punti che si trovava per terra, che non avevamo mica altro da fare. Se vai in infermeria sei morto, no? Sa cosa faceva l'infermeria? Ma quando uno va dentro là, dice, vabbè, dopo un giorno che era dentro, sei guarito? No. Allora domani il medico viene qui, vai di là, ti fanno un'iniezione che in due giorni sei guarito e non c'è più niente. Infatti guariva subito perché poi andava insieme al crematorio e non parla più. Gli facevano l'iniezione, dopo un'ora erano morti, erano già guariti quelli, e i miei amici purtroppo hanno fatto quella fine, sono morti.
Scusa Arturo, ci puoi raccontare una giornata, cioè voi partivate da Gusen 2, prendevate il trenino, arrivavate vicino alla galleria, e poi a piedi
su in galleria.
Erano grandi queste gallerie?
Ah, io ne conoscevo una o due, perché che poco che potevo girare, perché mica avevo tanta forza di girare. Con la scusa che magari andavo, mi occorreva degli elettrodi della cosa per saldare, andavo a cercarli in fondo, allora continuavo a camminare, andavo a cercare dove non c'erano, tanto vedere se trovavo qualcosa, anche se trovavo qualche amico, anche per poter parlare. Perché è brutta, sa, non potevo parlare con nessuno, perché c'era un sacco di lingue, là, gente francese, spagnoli, ma c'era tutte le sorti là dentro. Cioè, italiani ne trovavi pochi. Io non l'ho fatto. Quelli che se trovavi un italiano, avrebbe fatto piacere, molto piacere parlare assieme. Era un po' di consolazione, invece non ce n'era. Cioè, dove ero io non ce n'era. Mi hanno messo in una squadra che la chiamavano la Bea Fia. Erano tutti russi, poi sono venuti una decina di italiani, e sono messi lì anche loro con noi. Eccoli, e quella Bea Fia lì, ci hanno fatto fare un lavoro da una parte, che se non mi ricordo, mi hanno levato da lì, mi hanno messo in un altro posto, in un'altra galleria, e si mangiava per conto nostro, fra l'altro, cioè tutto questo gruppo, mandavano là una marmita, era tutta per noi. Allora c'era questo gruppo di russi, c'era un capo loro, Io lo sapevo cosa chiamarli, li chiamavo Molotov, tipo. E Molotov vieni qua, non sapevo bene. Allora dice, lui, io sono la maggioranza, dice, io distribuisco a mangiare con la guardia lì. Però succedeva questo, non era poco fisso, tutta brodo, no? E poca roba dentro. Ed era tutta sul fondo la roba. Però quando noi italiani andavamo là, pescava il brodo. Quando arrivavano gli amici suoi, pescava sul fondo. E una volta, due, tre, dico, senti amico, guarda che qua siamo nelle stesse condizioni, così non andiamo mica bene, se non che la guardia ci vede discutere, se quella succede, viene lì, cosa succede? Che qualcosa non quadra, dico, e allora mi ho fatto vedere, vede qua, c'è tutta acqua qua, e vede quella lì, fortunatamente, cioè, allora, mette giù il mescolo, spiegati là, 25 moas, 25 frustate a lui. Allora tu da domani tu distribuire l'arancio. Attenzione, fai la stessa fine se fai, girare il mescolo. Comunque non era proprio stupido, la cosa. Sapeva il momento di pescare meglio e peggio, anche perché davo il vantaggio, siamo tutti uguali, se vediamo l'italiano cerchiamo di aiutarlo di più. Comunque qualcosa abbiamo fatto, insomma. Se allora riuscivo, la mia cammella era sempre la migliore, comunque, perché ovviamente ero l'ultimo, pescavo in fondo, no? Non c'era più niente, ma però c'era il rischio di restare senza.
Arturo, con voi in galleria c'erano anche dei civili a lavorare?
Io non li ho mai visti, mai. Se ci fosse stato un'altra parte, può catarsi, io non li ho mai visti. Non li ho mai visti, io dei civili, ho sempre visto guardie militari e prigionieri che lavorano, non ho visto nessuno. C'era sempre il pericolo, là. Ogni tanto vedevo qualcuno là, che prendeva a botte, quello sì, ma... Civili? No, appena portava di ritorno.
Neanche capi officina, maister?
No, i capi officina che ne conoscevo, ma li ho avuti nel 41, che ce lo sono già stato nel 40 io in Germania a lavorare. Là, allora li ho avuti, allora conoscevo gli ingegneri, conoscevo tutti. Ho conosciuto che era buona gente, la brava gente, insomma, ma come dappertutto, ma lì dentro brava gente non ce n'era mica.
Prima quando parlavi di donne, hai parlato di un medico che ti ha detto non raccontare a nessuno, sì. Ma era il medico del revire questo qui?
No, medico russo, americano, erano i due, c'era un medico russo e americano quando sono venuto a curarsi all'ospedale, successivamente.
La liberazione, tu dov'eri al momento della liberazione?
Ero a Gusen secondo. Ecco bene, ma me la sentivo, perché la sentivo nel corpo che c'era qualcosa che non dava, anche perché ormai vedevo gli aerei che passavano a filo del campo e non sparavano un colpo. Beh, no, sul campo non ho mai sparato e non ho mai lasciato una bomba, perché c'era una veniva avanti, bombardavano dappertutto lì intorno. Allora cosa hanno fatto? Sai cosa hanno fatto i tedeschi? Quando venivano i bombardamenti ci facevano uscire dal campo, ci facevano andare fuori 100 metri dal campo nel campo libero, aperto, restare là in piedi. Come che gli altri fossero così fessi, che c'era il ricognitore e ci vedeva che eravamo là, allora li segnalava agli aerei di dietro. Non abbiamo mai preso una bomba dagli aerei alleati, mai un colpo è arrivato dentro nel campo, mai assolutamente niente. Allora qui gli ultimi giorni li vedevo, ma le cose stavano, non lo so, vedevo i tedeschi che continuavano a parlottare qua, non riuscivo a capire, allora... Parlare con Molotov là, ma come la capisci sta cosa qua? Ma penso penso delle vaghe oce a uno metterle in bocca, dice, al capo, perché l'avevo promesso, perché aveva dato il 25 frutta, ha detto, se finisse ti levo gli occhi e te li faccio mangiare. Io ti do, siamo vicini, perché vedo come si comportano le guardie, tanto cominciavano a non picchiare più. Però c'era il pericolo che ci ammassassero tutti prima di andare via le guardie, perché non si aspettavano che arrivassero così rapidamente. La Croce Rossa è venuta prima, la Croce Rossa è arrivata per prima dentro nel campo, ha raccomandato di stare tutti fermi nelle baracche, non muoversi, nessuno ha parlato in tutte le lingue, di stare tutti fermi nelle baracche e non uscire, che invece... Ma poi è venuta tutta la truppa, è venuta dentro, ha disarmato tutte le guardie e quindi non hanno fatto tempo a uccidere più nessuno ormai, ma tanto si moriva da soli, perché tutti quando che loro hanno detto che siamo liberi, cioè, gli americani hanno detto siamo liberi, ma restate lì nel campo, restate che poi arrivano i soccorsi, ma dovete lasciare passare le truppe prima di occupazione, perché sono di dietro l'assistenza, mica davanti. Sembrava un manicomio dentro nel campo, tutti quanti là dove c'era il rifornimento di generi alimentari, tutti c'era rifornimento, c'era burro, c'era un po' di tutto là dentro, venivano fuori. Non, fortunatamente non ho perso il cervello e l'avevo ancora. Se riuscivo ancora a tenerlo, non ho preso neanche niente, tanto così, sono rimasto come ero. Quelli lì. Lì c'è stata una moria, ma sono morti quasi la metà in quel modo lì, a mangiare. Sta l'assalto ai viveri. Tutti quanti dentro, a mangiare, e poi voltava via. E qui che altri invece moriva dalla diarrea e delle cose lì, insomma, nessuno si poteva mangiare. Quello che poi non capisco, come ho fatto arrivare all'ospedale, questo qua no. Qua sono nel vuoto. Proprio completamente, mi sono trovato all'ospedale, ma era già passato un mese che era finita, e io non sapevo niente, e era un mese dopo che era ancora all'ospedale, ma quando che ho potuto vedere, prendevo il latte, mi dava una specie di succhiotto, là. Allora, quello ho sentito che ha detto, era maggiore, americano, maggiore medico, e anche c'era credo russo, e che ha detto questo ragazzo ce la fa, questo no, se ti fai, ho fatto le selezioni, infatti quello in fianco da me, e lei era tubercoloso in tutti i modi e mi bevevo la sua roba, ma la roba davanti .
Quindi tu la liberazione te la ricordi così, e il ritorno com'è che te lo ricordi?
È stato peggio di tutti quanti, quello sta peggio, no, quello sta proprio l'ignoranza mia, fra l'altro, perché mi sono dimenticato di dire che arrivare fino in fondo lì, c'è stato un certo, l'ultimo periodo, io non lo so, se arrivati al punto, io credo che c'era un'apatia, ma non sentivi più niente, non ti interessava che tu battessero, non battessero. Ecco, ho avuto una reazione una volta che ho rischiato fortemente la vita, perché eravamo lì, mi ha bastonato, perché non mi ricordo, perché tu hai stupidaggine, bastava per prendere le botte, non avevo ancora niente, perché passando, camminato, ho preso dentro col braccio a una guardia e mi ha dato 25 frustate per un affare del genere. Allora, e dopo abbiamo fatto: tu devi morire perché sei un fascista, mi ha fatto. Ero a terra e mi sono un attimo d'orgoglio, tutte le forze che io avevo, mi sono raddrizzato e mi sono messo faccia a faccia con lui, ho detto: non ripetere più quello che hai detto, nel tuo interesse ammassami subito. Se non passarmi più davanti, se anche con le poche forze che ho io ti distruggo di la notte. non ha avuto neanche il coraggio di mi ha lasciato stare. L'unica cosa che non ripetere più quella frase, ma non mi ha neanche toccato. E credo di aver finito con quel discorso lì, dico, hai voglia te, siamo fuori. Comunque, tornando all'ospedale, quando che ero in grado di camminare, perché no, non ancora di mangiare, mangiavo appena appena qualche po' di brodo, quelle cose lì, ma sono andato anni prima di cominciare a mangiare, ho impiegato un bel po' di tempo a casa, per riuscire a mangiare, perché non rigettare tutto, non, il corpo, l'intestino non teneva più niente. Allora, quando cominciò a camminare, dico, ma spedizione per l'Italia, poi prima c'era, dammi la nota, avevano preso i nomi, e trasmettevano per radio i superstiti. E invece mi ha dichiarato disperso, a casa dei miei familiari, cioè, disperso, non si sa, è morto. Invece avevo dato giusto la contrapposizione a quelli della radio, ma c'era una confusione della Madonna, c'era una confusione che era tremenda. Comunque, fatto questo, dopo c'erano i treni che caricavano intanto un gruppo di persone che andava in Italia, andava verso il Brennero. E un giorno esco dall'ospedale, cammino, cominciavo a fare le passeggiate intorno all'ospedale, e lì c'era vicino, a 50-60 metri, c'era il binario delle ferrovie. Passavano i treni da lì e si fermavano e ricaricavano i prigionieri da portare in Italia, che avevano un sacchettino con dello zucchero, e aveva dato loro per fare il viaggio delle cose, insomma, da mettere in bocca. Io non avevo niente, perché non ero neanche in lista di partire per l'Italia, assolutamente no. Allora cosa ho fatto? Ho visto il treno fermo lì e ho chiesto, ma scusate, dico, dove andate? In Italia? Sì, dice, siamo andati in Italia. Allora dico, posso salire anch'io? Sai, senza dire niente a nessuno, non ho detto niente a nessuno, quando il treno, cavolo, quando sono arrivato a Corno, a Brennero, non rimangiavano che ancora che avevano detto, a me avevo niente. E mica una debolezza, credevo di morire proprio. Allora invece dopo magari un po' l'altro, ma da qualcosa, insomma, sono arrivato fino a Bolzano. A Bolzano, guaio lei, c'era la quarantena da fare, e io non la volevo mica fare. Mi volevo andare a casa. Il fatto è che invece la confusione non si poteva neanche... A Bolzano non si poteva neanche camminare, neanche entrare lì, che campo lì, era un baraccone grande, là c'era la gente che scriveva a macchina, di quel da dove. Ma siccome succedeva che vedeva, ogni tanto uno voltava via, allora con un altoparlante forte hanno gridato, quelli provenienti dai campi di sterminio, i campi di KZ, passano avanti di tutti, vengono avanti, devono passare davanti di tutti. Allora, sono passato davanti, ma mi ha fatto un biglietto che non è stato neanche timbrato né firmato, mi ha detto la provenienza, ha scritto tutte quelle cose lì, da dove vengo, da dove non vengo, così. E poi mi ha detto, aspetta, mi ha dato un panino imbottito, dico, chi lo mangia un panino imbottito che ha le condizioni lì? Le faccio portare lì, vengo fuori, mi metto lì in corda e un signore dice, da dove sei? Dice, sei da Verona? Sì. Vuoi venire a Verona? Magari. Sto aspettando qua, devo fare 40 giorni di quarantena, vieni in guardia, sali, e guarda la macchina, parte via, gli salutato ospite, me ne vado da Bolzano e sono arrivato a Verona.